redigio.it e la storia continua. Dialoghi e il prezzo del ferro. Oggi abbiamo difficoltà a immedesimarci nel passato e a renderci conto di quanto fossero preziose certe cose che oggi ci appaiono banali. Non solo il legno o i cereali, ma materiali come il ferro. Il ferro era carissimo perché richiedeva molto lavoro e molta energia per estrarlo e forgiarlo, e nell'antichità rappresentava addirittura qualcosa di sacro. La scoperta dei metalli, nel modo di estrarli dalla pietra e di lavorarli per mezzo del fuoco, ha rappresentato un progresso immenso per l'umanità. Basta pensare che ancora oggi noi parliamo di età del bronzo o di età del ferro per indicare le grandi fasi del progresso dell'uomo antico. Ma lavorare il ferro era un'arte misteriosa, oscura, un segreto che si tramandava da padre in figlio. Per questo i fabbri avevano un loro dio speciale che li proteggeva, Vulcano. Sì, anzi, il fabbro stesso, nella mitologia dei Germani, per esempio, è una figura magica. Si immagina che l'arte di forgiare il ferro sia stata inventata dai nani che abitano nelle viscere della terra e poi comunicare ai fabbri, che quindi sarebbero un po' come i maghi. Ecco perché le spade, che sono le cose più preziose prodotte dai fabbri, sono oggetti magici, quasi vivi. E nei poemi medievali ci sono spade che hanno un nome, come se fossero esseri viventi. Ma la cosa più sorprendente è il prezzo del ferro nell'antichità. Costava 50 volte più del grano, mentre ora sono più o meno sullo stesso piano. Nel 600 occorreva l'equivalente di una migliaia di ore di lavoro di un salariato per acquistare un quintale di ferro. Nell'800, dopo la rivoluzione industriale, bastavano 120 ore. Era molto caro ancora, ma non c'era confronto con il prezzo che aveva due secoli prima. Oggi un quintale di ferro costa come 10 ore di lavoro, anche meno. Tutti noi abbiamo in casa, per esempio, posate d'acciaio, che non sono certe considerate oggetti preziosi. Una volta non era così. No. Presso gli antichi franchi, un elmo e una spada costavano più di un cavallo di razza. I contadini usavano attrezzi di legno, come per esempio le zappe, dove solo il bordo era rinforzato col metallo, e ci sono casi in cui nell'inventario di una grande proprietà si elencano centinaia di ettari di terra, decine di buoi e cavalli, e poi magari due zappe e un forcone, come oggetti di grandissimo valore. Nei monasteri gli oggetti di metallo erano affidati al tesoriere. Quindi un cavaliere medievale, ricoperto di ferro, si portava addosso una fortuna e anche per questo impressionava la gente comune. È proprio così. Due metalli distinguevano i nobili e i ricchi dalla gente comune, l'oro e il ferro. Ma l'oro si poteva guadagnare con gli affari e con l'usura, e alla fine il suo alone leggendario si dissolve. Tutti sanno che c'è tanta gente che ha accumulato oro in modo pochi puliti. Il ferro invece incarna la potenza dei guerrieri e alla fine è più nobile dell'oro. C'è una storia medievale che racconta della guerra di Carlo Magno contro i Longobardi. Il Desiderio, dalle torri di Pavia, vede avvicinarsi l'esercito di Carlo Magno e sono, dice l'autore, schiere innumerevoli di guerrieri tutti coperti di ferro. I Longobardi tremano di paura e poi arriva Carlo Magno in persona, coperto di ferro. E tutto questo ferro brilla in modo accecante. Gli abitanti di Pavia corrono a nascondersi nelle cantine perché non sopportavano quella vista e tutti si lamentavano. Oh, il ferro! Ai ai ai, il ferro! Ecco, è un racconto favoloso, ma è indicativo di come i nostri antenati fossero impressionati dal ferro. www.redigio.it e la storia continua.